Bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 72. Oggi super puntatona con un'intervista che mi fa ancora battere il cuore se ci penso. Sono riuscita infatti a fare una bellissima chiacchierata con un collega, uno psicologo, psicoterapeuta, podcaster con il suo podcast Psinel, uno dei primi podcast italiani di psicologia e crescita personale, formatore, divulgatore scientifico e autore con il suo libro Facci Caso. A questo punto avrai sicuramente capito che sto parlando di Gennaro Romagnoli, che non credo abbia bisogno di ulteriori presentazioni. In realtà però ti posso dire che parlando direttamente con Gennaro l'ho trovato comunque un professionista, una persona di grande cultura e sensibilità, oltre ad essere uno dei più apprezzati divulgatori di psicologia nel mondo digitale e non solo. Quindi, che dire se non, come è mio solito, bando alle ciance e sentiamo quello che Gennaro ha da dirci in prima persona. Eccoci di nuovo, bentornati e siamo in compagnia di un collega. Io vi dico solo che sono super emozionata, spero di non fare gaffe, però ve lo presento, anzi sicuramente lo conoscerete, un collega psicologo, psicoterapeuta, podcaster con, non vi dico il nome del podcast se non sapete già subito chi è, uno dei primi podcast italiani di psicologia e crescita personale, un formatore, divulgatore scientifico, autore con un libro della Madonna e molto molto altro. Do il benvenuto a Gennaro Romagnoli. Ciao Gennaro, ciao Genna e benvenuto in Psicologi nella Rete.
Ciao Simona, grazie mille per il tuo invito, grazie anche per questa lusinghiera presentazione.
Beh, sono tutte cose vere, reali. Il podcast di Psinel, se per quei pochi che non lo conoscono, uno dei primi podcast appunto italiani di psicologia e poi magari Genna ci racconterà un po' di dietro le quinte. E il libro è uscito da poco, no Genna?
Un annetto.
Facci caso, insomma tantissimi contenuti di cui oggi Genna ci parlerà. Ma prima insomma di entrare un po' nel dettaglio, la prima domanda che faccio ai miei ospiti è, al di là un po' delle etichette che ti posso aver dato io, chi è Gennaro Romagnoli?
Allora, questa è una bellissima domanda. Però Gennaro Romagnoli è un ragazzo di 43 anni ormai, quindi 43 anni, compiuti non troppo tempo fa, appassionatissimo di musica e di arte un po' in generale, che come te nasce e cresce nella ridente Liguria, nella regione Ligure, e all'età di 20 anni, più o meno un po' casualmente, sai Simona, proprio completamente casualmente, stavo insieme ad una ragazza. Questa ragazza, ero ancora minorenne, mi ricordo, mi disse: io da grande voglio fare la psicologa. Io la guardai e dissi: cosa vuol dire? Me lo spieghi cosa vuol dire fare lo psicologo? Ero convinto fosse tutta una roba per medici, psichiatrica, non sapevo niente, assolutamente niente. Poi in quello stesso periodo iniziai a collegare dei puntini e a vedere, io ho fatto ragioneria, quindi sono una capra, ho ripetuto due volte gli anni, ho cambiato quattro scuole, cioè proprio di quelli che quando alle scuole medie mi hanno scritto, non mi hanno neanche indicato una scuola, hanno scritto è meglio che vada a zappare direttamente.
Cavolo!
Sì, ci hanno visto lungo, lunghissimo.
Sì, infatti, credo che si staranno mangiando i gomiti i tuoi professori.
Vabbè, a parte, ero davvero una bestia, cioè quindi bisogna dargli anche un po' atto. Poi, durante il mio quarto anno, appunto, mi parlano di psicologia, e me ne parla anche questo professore che si occupava di marketing. Mi ricordo, parlava di colori, di robe sugli scaffali, di prezzi e cose del genere. E allora iniziai ad unire i puntini e mi innamorai di questa materia. Tra l'altro, è una cosa curiosa che ti metto subito lì, è che io, per capire cosa fosse la psicologia, oltre a comprare qualche libro di psicologia, iniziai ad acquistare la rivista di psicologia contemporanea, che mi piaceva tantissimo. e non avrei mai immaginato che tanti anni dopo ne avrei fatto parte, diciamo. E quindi questa cosa qui è stata per me una cosa rivelatrice, quasi di destino, no? Tra virgolette. Ecco, questo, ecco, quindi io sono un appassionato, non mi piace mai dire, ci sono due scuole, secondo me, dei nostri colleghi, Simone, non so tu, correggimi se sbaglio, chi dice io sono uno psicologo, e quindi sono nato quasi psicologo, e per me un'altra scuola che dice io faccio lo psicologo. Io sono questa seconda parte, io faccio lo psicologo, non sono nato psicologo, così come non sono nato musicista, eccetera, eccetera. Io faccio lo psicologo, l'adoro, è la mia passione più grande, ma non sono uno psicologo, perché quando sono al bar, cortesemente vorrei che la gente non mi chiedesse l'interpretazione dei sogni, come capita a tutti i nostri colleghi.
Certo, comunque lo psicologo è un nostro lavoro, per quanto possa essere una vocazione anche, no? Se vogliamo, un insight, forse come è capitato a te, forse anche ad altri nostri colleghi, ma è una professione e forse questa distinzione che hai fatto è importante anche per questo, no? Per anche forse non farci entrare in quelle dinamiche un po' strane del lo faccio per aiutare, però per aiutare mi devono dare i soldi, allora poi diventa tutto un diciamo una cosa strana, e quindi sì, direi che assolutamente.
Bravissima, bravissima Simone, hai colto un tema importantissimo, perché la nostra professione è molto vocazionale e assistenziale, pertanto in questo periodo nel quale io e te possiamo essere tranquillamente sulla bocca di migliaia di persone, visto che siamo presenti nel podcast, sui social e quant'altro, ecco che queste persone confondono il fatto che una persona faccia questo mestiere con l'idea che sia un assistente sociale costantemente a disposizione. E questo è un disastro, perché non si rendono, è un po' come io delle volte provoco così la mia fanbase che mi fa domande inopportune. Gli chiedo, tu che lavoro fai? E una volta una ragazza mi ha scritto cosa che faceva. Faccio tipo, fa le vetrine. Io ho detto, se ti chiedessi di venire a fare la vetrina del mio studio, verresti? Mi ha detto, sì, ma questo cosa c'entra? Mi scrive dopo avermi fatto 50 domande sul suo stato mentale.
Sì.
Io dico, è la stessa cosa. Oggi è sabato e tu mi stai facendo un sacco di domande, come se io ti prendessi fisicamente, ti portassi davanti al mio negozio e ti costringessi a mettere a posto la vetrina. Tu non fai la vetrinista ogni istante, anche se hai una vetrina sul mondo attraverso i social e eccetera. Ecco, già parto con la polemica, smetto subito.
No, ma è giusto, perché comunque è un aspetto importante anche dal nostro punto di vista, non solo dal punto di vista del cliente o comunque dell'utente finale, perché spesso e volentieri siamo noi a metterci in questa posizione e poi non riusciamo a darci il giusto valore. Secondo me invece dobbiamo cominciare a mettere dei confini, perché le persone magari il confine non lo vedono o vogliono cercare di oltrepassarlo, ma se noi siamo chiari ed etici ovviamente nel mettere un confine, la vedo una cosa giusta da entrambe le parti. Quindi a volte magari siamo noi a non riuscire a metterlo e invece dovremmo imparare a farlo in modo sano, etico e tranquillo, giusto per la relazione anche, ecco, perché una relazione professionale non è una relazione di un altro tipo. Ma torniamo un po' al discorso della comunicazione, che era un po' il centro della nostra chiacchierata, no? Quello per cui ti ho voluto qua e diciamo soprattutto per il tuo podcast, che è appunto il primo, comunque uno dei primi podcast sulla psicologia, quando ancora forse non si parlava di podcast.
Sì, in realtà il podcast già un po' esisteva. Io ho iniziato, il mio blog è del 2007, luglio del 2007 decido di aprire il mio bloghetto. In realtà ho iniziato ancora prima, nel 2004-2005 ho iniziato a condividere dei contenuti su un gruppo di Yahoo che si chiamava Psicologia Neurolinguistica, perché ero appassionato di PNL e di ipnosi. Quando lo dico ai miei colleghi, oh mio Dio, la PNL, l'ipnosi, che roba, ancora oggi ho queste reazioni qua. Tranquilli, la PNL l'abbiamo archiviata da un punto di vista, diciamo così, anche se volete capire che cos'è davvero, venite ad ascoltare i miei contenuti, perché così almeno capirete che fa parte della psicologia, non è da buttare via, non è tutta da buttare via, pertanto ci sono degli aspetti molto interessanti. E nel 2009 mi rendo conto, dopo aver fatto un corso di marketing, mi rendo conto che dovevo differenziarmi dalle persone che stavano iniziando a pubblicare contenuti online. In quel periodo non c'era niente online, c'era Human Trainer, il mio amico Stefano Sirri, c'era, cos'è che c'era? C'erano grandi portali, c'era Vertici, che non esiste più. C'erano questi portali della psicologia molto 1.0. E allora io per differenziarmi ho iniziato a fare un blog, che non c'erano blog, che parlassero di psicologia, e un podcast, che non era ancora un podcast, perché per poterlo pubblicare dovevi essere un ingegnere nucleare, e io non lo ero, e quindi ho iniziato a caricare i miei audio, quindi audio che facevo col mio microfonino, sul mio sito, direttamente, quindi con un player sul mio sito, direttamente. Questo si chiamava Audio Newsletter, ed era già un podcast, insomma, nel 2009. Nel frattempo c'era un podcast, vero, non esiste più, si chiamava tipo Psicostorie, una roba del genere, fatto da un gruppo di professionisti, dei nostri colleghi, però super ingessato, cioè quindi era tipo, hai capito, la definizione da DSM, letta, sì, sì, e cose del genere, quindi poche chiacchiere, era invece proprio una roba.
Quindi, immagino chi possa averlo ascoltato e con quale piacere, nel senso che...
Sì, no, c'erano delle cose interessanti, In quel periodo c'era una bravissima divulgatrice, che adesso non trovo più, c'era questo Blogosfere, che era questo contenitore di blog, tra l'altro uno dei proprietari è il famosissimo Marco Montemagno, e in Blogosfere c'era questo psicocaffè, tenuto da una nostra collega che si chiamava Giulia Carpineri, qualcosa del genere, e lei era davvero davvero brava, infatti io mi sarei aspettato che diventasse una stella del web, magari adesso invece tipo, non so, super ricercatrice o non lo so. E comunque nel 2009 inizia questa cosa qua, nel 2013, tra il 2012 e il 2013, iniziano ad uscire queste piattaforme tipo Spreaker, tipo SoundCloud, che consentono alle persone di caricare il file lì sopra e poi di spargerlo in giro attraverso i podcast veri e propri. Giusto per far capire alle persone che io per 4 anni e mezzo, ho pubblicato l'audio newsletter sul mio sito, il che mi ha procurato dei danni incredibili, perché per poter mandare avanti un sito con dei file WAV caricati settimanalmente spendevo, adesso spendo un po' di meno, ma migliaia di euro. Sono arrivato a spendere tipo 5.000, 6.000, 7.000 euro all'anno solo per il sito.
Alla faccia! Sì, perché poi pagavi l'hosting a peso d'oro, mi verrebbe da dire.
Bravissima, era proprio quello, il problema era l'hosting, perché l'hosting c'era troppo materiale sopra. Quando è uscito Spreaker, per me è stata una rivelazione, ho detto cavolo, finalmente mi consentono di pubblicare online. E inizio a pubblicare online con quest'altro podcast che c'era lì, presente da tanto tempo. Come ho raccontato, forse hai sentito la cosa del Festival del Podcasting, sì. A un certo punto andava benissimo, il mio podcast andava fortissimo, ancora adesso va bene per carità, ma al periodo andava fortissimo, vuol dire che una puntata usciva al mattino e la sera aveva fatto 10.000 ascolti, che erano tantissimi, per l'epoca. E io una mattina mi sveglio, il mio podcast non c'era più.
L'incubo di ogni podcaster, penso, ma di tutti i content creator.
Esattamente, comunque per farla breve, insomma, poi l'ho recuperato, ma mai completamente come dopo quel momento. Molti, lo dico perché molti appassionati di podcast mi dicono, vedi, poi è arrivata la concorrenza e se ne è andata giù. No, è andata così, è andata che io una mattina, io non gli eventi, quindi io sono completamente responsabile di questa cavolata, nel tentativo di rimettere il podcast, leggo male una frase in inglese, capisco il contrario di ciò che c'è scritto e cancello il feed RSS del mio podcast con più di 15.000 iscritti. Vuol dire che quando usciva una puntata, 15.000 persone ricevevano una notifica di questa cosa e io ho cancellato completamente la notifica dal giorno alla notte. E per carità, c'è stata una grande selezione perché la gente continuava a ricercare il mio podcast, questo sicuramente, però c'è stato un dimezzamento improvviso degli ascolti.
Però questa credo che sia stata una lezione molto molto importante per te, no? Riguardo al fatto comunque di che tutto quello che fai in effetti, al di là un po' dei numeri, no? Rimanga o meno nella mente della persona, che poi è quello l'importante, no? E forse anche il fatto di, e qui entra un po' la marketer, l'esperta del settore che è in me, quello di avere contatti con le persone il più diretti possibile. Mi viene in mente anche un indirizzo mail, no? Con il quale eventualmente si poteva, dico io, contattare le persone, spiegare l'accaduto ed eventualmente raccontare cosa si sarebbe fatto da quel momento in poi. Poi non so se vuoi raccontarci cosa hai fatto tu.
Io l'ho fatto sicuramente, io avevo la mia newsletter, insomma ce l'ho ancora la mia bellissima newsletter, e ho scritto, ho chiesto e ho mandato questa cosa. L'unica cosa è che io non ero abbastanza tecnicamente capace di spiegargli come riscriversi al feed. Mm. Perché Spreaker ha avuto varie vite. La prima vita di Spreaker corrispondeva nel fatto che tu gestivi il feed. Mm. Cioè era proprio un tuo feed esterno che tu caricavi su Spreaker e ti consentiva di caricare i video, gli audio. Poi successivamente ha fatto il contrario, ha detto bene, visto che siamo diventati un po' più grandi, diventiamo noi dei produttori di feed. E quindi questo è quello che è successo. Quando io ho fatto il danno, ormai Spreaker aveva cambiato tendenza, non aveva più la possibilità di iscriversi a un feed indipendente come FeedBurner, che era quello che utilizzavo io, ma appunto dovevi iscriverti direttamente su Spreaker. Cosa fantastica, infatti io su Spreaker ho moltissimi follower, peccato che Spreaker non li mostri. Non li mostra i follower Spreaker, così come non mostra più neanche gli ascolti, che era la cosa che mi faceva tirare un sospiro di sollievo quando è arrivato Spotify, perché voglio dire a tutti i nostri ascoltatori, Spotify non segue la vera gli ascolti, cioè segue un po' la moda del momento. Cosa significa? Che io sono certo che ho degli amici, dei colleghi che sono in 20ª posizione e fanno un decimo dei miei ascolti che sono in 60ª posizione. Cioè non va per merito, ma va per un algoritmo che decide. Poi è chiaro che se sei bravo resti su, se non sei bravo dopo un po' di tempo vai giù. Cioè sei bravo vuol dire se hai ascolti, non se sei bravo in generale. Comunque questo, l'insegnamento più grande è stato, beh, intanto non abbattersi per una cavolata del genere, insomma, che
i numeri sono solo numeri, poi alla fine, che è quello che...
I numeri sono solo numeri. E poi la cosa più bella è stata poi negli anni, proprio in quegli anni lì, iniziavo un po' a girare in giro per manifestazioni e quant'altro, e la cosa più bella che mi ha fatto capire che c'era, stava nascendo qualcosa, è il fatto che il mio podcast mi precedeva. Cioè io racconto spesso questa faccenda qua che sembra una battuta, ma non è una battuta. Io un giorno stavo andando tra l'altro ad un evento dove io ero ospite, come sul palco eccetera eccetera, sono lì, ci sono delle ragazze che stanno litigando per un tema che avevo sollevato nel mio podcast. E io le guardo e gli spiego, cioè mi intrometto nel discorso e spiego a gamba tesa che cosa intendessi nella puntata. Una di loro mi dice, non è vero, non intendeva questo Psinel. E io dico, guarda che Psinel sono io.
Psinel sono io. E mi ricordo che tu poi al Festival del Podcasting hai raccontato che queste non ti credevano finché non hai tirato fuori il documento.
Il documento. Tra l'altro, cioè, è difficile, no? Perché la mia voce è questa, non è che... Poi c'era qualcuno che diceva, sì, sei tu, poi anche un po' scherzando, gli ho detto, vabbè, vi do il documento. Vabbè, ma questo per dire che no, un evento dove c'era gente che ha pagato un biglietto per venire a vedere me e altri due colleghi, Luca Mazzucchelli e Jerry Grassi, eravamo in Sicilia e mentre ero nella reception, così arrivano due persone e fa, scusi, sa dov'è il corso? Faccio, sì, vi accompagno io, vi accompagno, gli faccio tutta la strada per andare al posto, e gli dicono, bene, dai, siediti vicino a noi, non posso stare vicino a voi, devo andare là e vi devo fare lezione. Ah, ma tu sei il docente. Cioè, questa cosa qui del podcasting è bellissima, perché a parte che la maggior parte della gente, ve lo dico, anche quando vi riconosce attraverso l'online, non vi bada. Cioè, non è che siete Paolo Bonolis, che la gente viene lì, ciao Paolo, che grande che sei. Vedrete della gente, quindi preparatevi a gestire le paranoie, perché vedrete della gente che vi guarda, dice qualcosa e continua a guardarvi. E voi dite, mi vogliono uccidere, vogliono derubarmi, sembro il loro cugino cattivo. E poi ogni tanto inizia a uscire la quarta opzione, che è, beh, sai, forse hanno capito che magari ascoltano il mio podcast, ecco.
Bellissima questa cosa, che poi mi riporta un po' anche a una domanda che ti volevo fare, no? Cioè rispetto alla tua scelta dell'audio, nel senso che poi di lì a poco, o forse negli stessi anni, Luca iniziava con il video, no? E avete fatto due scelte completamente diverse, cioè due strade diverse, quindi perché hai scelto l'audio?
Perché ho sbagliato, dovevo scegliere il video.
No!
No, scherzo. No, beh, sicuramente il video è ancora il mezzo più importante, nel senso che il confronto di numeri, sempre numeri, però questi sono significativi questi numeri, è questo: se quando il mio podcast è potente, fa 15.000, 20.000 ascolti per una puntata, ma deve essere davvero una puntata incredibile. Se facciamo un paragone con un collega come con Luca, che fa un video che prende bene, fa 200.000, 300.000, 500.000 di views. Quindi questo è proprio per, non è perché l'audio sia meno potente, è perché è arrivato molto tempo dopo. E ricordiamoci che internet uguale Google, Google uguale YouTube. Cioè, questa cosa deve essere molto chiara: YouTube è Google. Cioè, e per quanto noi oggi, Instagram, Facebook, Google è sempre Google. Andate a vedere quanto guadagna Google e capirete da soli che c'è ancora un abisso gigantesco c'è una differenza molto importante. Comunque io ho scelto l'audio semplicemente, primo per pigrizia, perché mi sembrava la cosa più semplice. Quando io ho iniziato a fare gli audio, fare i video, il mio canale video di YouTube è del 2006, se andate a controllare, il mio primo video l'ho caricato 5-6 anni prima che Luca aprisse il suo canale di YouTube. Questo non è per dire sono arrivato prima, per dire che quando io ho iniziato non c'era ancora la tecnologia per poterlo fare. Cioè, primo, caricare un video era un massacro, un video di 5 minuti, perché potevi fare video di 5 minuti, un video di 5 minuti ci mettevi un pomeriggio a caricarlo, se va bene un pomeriggio, una notte intera se era un po' più grande. La qualità faceva schifo, la gente non era abituata e soprattutto YouTube, come lo è ancora oggi, YouTube è una piattaforma molto potente, nel senso, nel male e nel bene. Se volete prendere dei pesci in faccia, andate su YouTube. Su YouTube la gente non ha il profilo, per carità, anche su Instagram, anche su Facebook puoi fare un profilo falso, ma lì è evidente che è falso, mentre su YouTube la maggior parte ha uno pseudonimo, Pippo Pluto Paperino, e questo gli consente di essere molto più feroce, e quindi non avete idea di che commenti ho moderato negli anni, nei primi video che ho caricato su YouTube. Quindi era mille volte più facile caricare un audio. Inoltre c'era un'altra mentalità marchettosa, chiamiamola così. L'idea era questa, l'idea era tutti i social, compreso YouTube, e sono delle casse di risonanza per il tuo sito, ma il vero valore tu devi lasciarlo nel tuo sito. E vi posso assicurare che fino a 10 anni fa questo era un dogma del marketing, cioè non stare a disperderti sui social, ma resta nel tuo sito. Cavolata, cioè è una cavolata, perché è come pensare che il mio sito un giorno possa andare più forte di YouTube, più forte di Google. Cioè, è davvero un'utopia, solo che al periodo mi sembrava così vera questa cosa, che dicevo, vabbè, carico tutto sul mio sito, se domani, poi è vero, domani se vuole YouTube ti chiude il canale, Facebook ti chiude l'account, ed è un disastro, ma sappiate che può succedere anche col sito, cioè anche il sito un giorno potrebbe essere distrutto, anzi, oggi è ancora più facile, visto che ogni anno escono regole, termini, situazioni particolari dove io vedo moltissimi nostri colleghi che hanno ancora siti che sono illegali, non per colpa loro, ma perché il sito va aggiornato regolarmente con HTTPS, roba del genere.
Sì, vedo, eccetera. Ho visto anch'io ancora dei siti abbastanza di colleghi facendo ricerca per il mio lavoro che sono ancora in HTTP e lì sei penalizzato in modo pesante, perché ormai quel protocollo...
fuori dal GDPR, sì. Volendo, sì. Ti fanno un mazzo come una capanna. Cioè, assolutamente. Nel senso, tecnicamente, poi ce ne sono tanti, ma è per questo, perché noi non siamo tecnici, noi siamo dei professionisti tecnici nella nostra materia. E i social oggi, chiamiamoli, io li chiamo social, ma comunque i siti aggregatori di contenuti ci danno un'opportunità mai vista, che prima non esisteva e che... Ovviamente abbassando il livello aumenta il rumore di fondo, nel senso che c'è tantissima gente che fa quella cosa lì, tuttavia è un'opportunità che prima non esisteva, quindi io ho iniziato tutto sul mio sito, quindi la cosa ideale era fare, addirittura caricavo dei video sul mio sito e non su YouTube, e nel tempo poi me ne sono un po' pentito perché il video, ripeto, è ancora quello che fa molte visualizzazioni, o se uno desidera avere visualizzazione, uno vuole numeri, il video è meglio dell'audio.
Però poi, tornando al discorso che i numeri sono solo numeri, faccio un po' la voce fuori dal coro, e da podcaster io ti posso dire che il podcast è quello che secondo me poi nel lungo termine crea la relazione più forte, più come dire, anche più intima, più profonda se vogliamo, no, con l'ascoltatore. Perché, e questa è un po' anche la motivazione che ho dato io quando ho parlato al Festival del Podcasting, col podcast entri nella quotidianità delle persone in modo, come dire, a piccoli passi, no? Entri nelle orecchie delle persone, entri nella loro quotidianità, mentre loro fanno dell'altro, loro ti ascoltano e ascoltando cominciano a affezionarsi a te, affezionarsi alla tua voce, affezionarsi al contenuto che tu dai loro. Mentre la dinamica del video, bene o male, è una dinamica visiva, quindi devi attrarre visivamente, devi essere veloce, devi essere attrattivo dal punto di vista anche, come dire, proprio di anche delle mode, se vogliamo, devi stare sul pezzo, devi stare sempre sul pezzo, devi essere veloce e spesso e volentieri. L'altra faccia della medaglia di quello che dicevi tu era che le persone magari ti seguono e non ti seguono nel giro di una settimana. Cioè magari fai un video fichissimo, poi la settimana dopo ne pubblichi uno che non ti piace e hai 10.000 ascolti in meno perché hai fatto quel video che magari ti ha portato ad avere un su e giù pesante. Mentre il podcast, piano piano, secondo me, crea una relazione con l'ascoltatore che ti affeziona a te, si fidelizza e ti ascolta e comincia a fidarsi di te. Cosa che è fondamentale, secondo me, in una professione come la nostra.
Allora, che la voce abbia un effetto nel lungo termine più potente, magari è probabile. È probabile anche perché la voce ha delle caratteristiche che la visione non ha. Che sono molto interessanti, il fatto che se io mi chiudo gli occhi non ti vedo più, ma è difficile tapparmi le orecchie così forte da non poterti sentire. E quindi sicuramente c'è questo aspetto qui. Credo che per ora la dinamica però purtroppo sia ancora a favore dell'aspetto video per tanti motivi. Il primo motivo è che tu dal video puoi prendere tutto, nel senso che adesso noi siamo in video, ci vediamo, i nostri ascoltatori ci sentiranno e basta, ma volendo noi potremmo prendere questo piccolo video e metterlo su YouTube, come fanno ormai tutti i podcaster più noti. Io sono d'accordo con te, altrimenti non proseguirei con il mio podcast e sarei immediatamente passato ai video. Tuttavia io devo ammettere che ho visto purtroppo il video, diciamo che la voce è più vera. Cioè, cosa vuol dire? Questo ci sono anche degli studi. La gente è convinta che per studiare le menzogne bisogna guardare il volto delle persone. Non è vero. Ve lo dico, cari amanti di Ekman, leggetevi la Feldman-Barrett e gli studi, non contro, ma gli studi che confutano quella visione lì, e magari andatevi a leggere gli studi di Richard Wiseman sulla voce, il quale ha dimostrato che se voglio capire se una persona mente, sono molto più bravo, senza alcuna competenza, se ascolto la voce. E non il viso, perché il viso ha mille segnali che possono distrarmi. E quindi sicuramente il contenuto vocale è più vero. È più vero, non solo è più vero nel senso che la gente riesce a capire meglio se è finto o se è reale, ma è più vero perché essendo così, tu che lo fai, devi essere un po' più vero. Devi essere meno sfavillante, tra virgolette, mentre in video potrei venire vestito come un imbecille, questo catturerebbe il 70% della mentalità della gente e invece il contenuto verrebbe disperso dal mio modo di presentarmi. Nell'audio, certo, posso allenarmi, fare tutte le voci che voglio, ma in fin dei conti il contenuto verrà sempre fuori, quindi su questo siamo più che d'accordo.
Certo, i numeri sono completamente diversi, però comunque il podcast sta avendo, come dire, anche una sua crescita rispetto anche agli ascolti e anche alla fruizione da parte delle persone che piano piano lo stanno scoprendo, forse perché proprio per questa sua possibilità di essere ascoltato anche mentre fai dell'altro, no? E mentre entrare nella quotidianità che è sempre più frenetica delle persone. Ma se poi invece andiamo a concentrarsi proprio su Psinel, cercando di capire un po' quali fossero stati gli elementi che ti hanno, come dire, favorito, tra virgolette, nel tuo progetto, ne ho trovati due che secondo me sono molto interessanti. Il primo è il fatto di essere stato uno dei primi, poi fondamentalmente, no? Che forse ti ha favorito. E l'altro, che però non è scontato, è stata la costanza. Cioè, secondo me, uno degli elementi grossi che però spesso si sottovaluta è la costanza, secondo me, che hai messo in questo, cioè, come dire, ci picchio, continuo a picchiarci, continuo a picchiarci. E vorrei un po' vederli tutti e due, no? Quanto ti ha aiutato e quanto invece no il fatto di essere primo?
Allora, in realtà è molto meno di quanto si possa immaginare aiutato, perché significa che io, prima di vedere un effetto dei miei podcast, ho dovuto pubblicare per 7-8 anni. Cioè, non sto scherzando, non stiamo parlando di 2 giorni e neanche di un anno, stiamo parlando di 7-8 anni. Vuol dire che io prima, dal 2000, fate conto, dal 2008 al 2013, ho pubblicato l'audio newsletter senza avere alcun riferimento statistico, perché era il mio sito, cioè era il mio sito. L'unica cosa che vedevo era il salire e lo scendere delle visite, non vedevo chi ascoltava il podcast, vedevo solo chi cliccava magari per scaricare l'MP3 dalla mia newsletter, ecco, vedevo una roba del genere. Per anni ho visto quello, quindi avevo il sito che andava fortissimo, che faceva 2.000, 3.000, 4.000 visite al giorno, e il podcast che ne faceva 100, 200, 300, così, cioè, quindi questa era la proporzione. Quindi il podcast era davvero un in più che mettevo all'interno del mio sito. La gente arrivava per leggersi l'articolo, non per ascoltare la puntata. Quindi essere arrivato per primo è stato bello, bellissimo, ma dall'altro lato, come dicevo, un po', cioè, se non fossi un ossessivo da questo punto di vista, avrei perso le speranze molto presto. E poi soprattutto perché io lo dico spesso, sembra una paraculata, ma è la verità, io ho iniziato a parlare di queste cose perché sono innamorato della psicologia. E quindi io sento il desiderio di parlare di queste cose, perché con mia moglie non ne posso parlare, o con i miei amici non ne posso parlare, non mi accerchio di esperti di psicologia con cui parlare di psicologia nel quotidiano, o amici che fanno di tutto, o anche amici psicologi ovviamente, ma ho amici che fanno di tutto e non mi metto lì. Ci provo a non mettermi lì a menarli alla poverini con l'ultima ricerca uscita che a me fa battere il cuore, a loro non gliene frega niente. E quindi io, proprio per passione, visto che tutti gli italiani possono uscire, tutti i maschietti escono, vanno al bar e sentono parlare di calcio e di politica, io avrei voluto il mio bar per uscire e sentir parlare di psicologia e di crescita personale, e me lo sono costruito questo bar, tra virgolette. Quindi io non l'ho fatto con l'intento dei numeri, ma l'ho fatto con l'intento di creare questa community. Poi è ovvio che a un certo punto dici, ok, sono 3-4 anni che lo faccio, ho lavorato fin da subito. Cioè, io sono rimasto davvero sconvolto quando nel 2008, dopo un anno che pubblicavo sul mio blog, sono stato chiamato in Sardegna e in Sicilia a tenere corsi. Dicevo, io, cioè, sono giovane, avevo 27 anni, com'è possibile che questi vogliano me a fare dei corsi? Perché mi leggevano, quindi io creavo questo legame attraverso il mio testo, poi attraverso l'audio e quant'altro. Quindi iniziare è stato bello, e ancora oggi è figo dire sono stato tra i primi podcaster in Italia psicologi, ma non ha avuto quell'effetto potentissimo che potrebbe aver avuto essere tra i primi youtuber, che nuovamente c'è questa cosa qua, c'è in tutte le piattaforme. Gli early adapter, come li chiamano così, quelli che arrivano prima, tra virgolette, hanno da un lato la fortuna di essere i primi, quindi hanno una landa desolata sul quale possono costruire, e dall'altro lato hanno il fatto che la gente non ha ancora capito che cosa stiano facendo, e quindi o perdono le speranze o questo è quello che mi accadde su... Io ho iniziato con YouTube prima degli audio, cioè quindi io nel 2006, ancora prima del blog, io avevo capito che sarebbe stato fighissimo poter fare dei video miei, ma poterli fare, lo ripeto, 5 minuti di video con un tempo incredibile e quant'altro, comprarsi una videocamera costava un occhio della testa, cioè era davvero...
Non c'erano ancora gli smartphone, forse 2006, o se c'erano erano veramente prima, sì, quindi
sì,
non...
sì. Cioè, io ho fatto dei video, quelli che ci sono fatti con lo smartphone, alcuni con una videocamera, e fanno schifissimo rispetto alla qualità alla quale siamo abituati oggi. Quindi sicuramente iniziare per primo ha il vantaggio, ripeto, che sei da solo, che è vantaggioso e svantaggioso, perché non sai cosa funziona in quel posto lì. Cioè, tu vai, parli delle tue cose di psicologia e funzionerà, non funzionerà. Poi dopo invece lo capisci, perché se tutti fanno una roba è perché probabilmente quella roba lì attrae l'attenzione della gente. Quindi Vantaggi e svantaggi. L'unico vantaggio è vedere l'evoluzione della piattaforma. Quello è bello, quello è un vantaggio molto grande e ti dà anche un po' modo di capire probabilmente prima dove sta andando la piattaforma, le piattaforme su cui si sta.
Però per far questo ci vuole costanza, ci vuole determinazione, ci vuole forse anche un po' di lungimiranza. E quindi come hai fatto tu a rimanere focalizzato? Cioè, che cosa ti ha permesso di rimanere sul pezzo anche quando ti è successo quello che ti è successo, ad esempio del podcast, piuttosto che non ricevevi feedback magari? Perché immagino che ricevere feedback all'inizio, cioè, mi verrebbe da chiederti il primo commento o comunque la prima persona che ti ha contattato dicendoti ho ascoltato il tuo podcast, te la ricordi?
No, la prima persona non me la ricordo, perché già avevo questa piccola comunità prima di aprire il mio sito, che era questo piccolo gruppo di 500 persone su Yahoo, e quindi loro si sono trasferiti subito sul mio blog e hanno iniziato a scrivere. Infatti i primi articoli del mio blog erano pieni di commenti, c'era molta vita, c'era desiderio di chiacchierare di questi temi, e quindi... E io sono partito subito, Simona, ossessivo, cioè nel senso io ho iniziato, al periodo c'era scrivi, mentre Montemagno 10.000 anni dopo avrebbe detto fai un video al giorno, al periodo c'era fai un articolo al giorno, e io ho fatto un articolo al giorno per tre anni, tutti i giorni, Natale, inverno, con il sole fuori, senza sole, eccetera, io ho fatto un sacco di articoli per tre anni, pubblicato un post al giorno per tre anni. E quindi avevo già questa mentalità, quindi avevo la mentalità di quello che dice ok, parto da qui. Senza contare, Simona, che io ho iniziato ad andare in internet nel 95-96 con i primi computer, cioè proprio appassionatissimo, compravo una rivista che si chiamava Internet Caffè, un po' che richiama quel nome che ho fatto prima, dove Internet Caffè, metà della rivista erano URL, perché non esisteva Google. Ragazzi, se volevate trovare un sito, dovevate cercare, se qualcuno vi dava l'indirizzo, bene, se non ve lo dava, non l'avreste mai trovato. Tu scrivevi pallone e ti uscivano fuori i siti porno prima di Google. Io vorrei ricordare questa roba qua, cioè funzionava così. Non c'era una vera e propria aggregazione organizzata delle... E quindi io ho iniziato subito nella mia testa, io ogni tanto quando vado a casa faccio la foto al mio modem 54K, io nella mia testa ho pensato da sempre, ma questo è il futuro. Cioè io nella mia testa ce l'ho fin da sedicenne che quella roba lì era il futuro.
Ma quando quindi è stata una tua visione, un tuo modo, o c'è qualcosa che però alla fine ti ha dato modo di continuare? Cioè che cosa ti ha dato modo di continuare?
Beh, piccoli risultati sempre esponenziali, che fosse dal fatto che al... Tipo io, ridendo e scherzando, tipo, non lo so, sono al secondo anno della mia scuola di specializzazione, sarà stato il 2008-2009 più o meno, in quegli anni lì, quando iniziava la newsletter, dico vabbè dai, prendo e faccio un po' di pubblicità online. Beh, io nel giro di un mese avevo 30-40 pazienti alla settimana, cioè avevo una quantità di pazienti che quando lo dicevo ai nostri colleghi, ai miei professori della scuola di specializzazione mi dicevano dai vabbè non raccontare cazzate, raccontare un altro giorno, no te lo giuro, cioè gli dicevo ve lo assicuro, io c'ho una quantità di pazienti che non ci credete, e infatti non ci credevano. E poi questa cosa qui, le aziende, un po' di case editrici, le interviste come quella che stiamo facendo io e te, che erano un po' diverse, magari erano per settimanali eccetera. Poi nel 2010 mi contattano gli autori di un programma televisivo della Rai, di Rai 1, che si chiamava, non mi ricordo, Colabalibo, e mi dicono noi abbiamo l'intenzione di farti venire qui come esperto, tipo tutti i giorni per il prossimo anno. Ma davvero? Sì, poi non l'hanno fatto perché hanno preferito un mago, lo ripeto, l'ennesima volta, hanno preferito un cazzo di mago che dei morti, avete capito? Addio scienza, scusate.
Incazziamoci tutti.
Tutti psicologi, però grazie a Dio l'autore che mi aveva contattato una puntata me l'ha fatta fare, se volete prendermi in giro la trovate su YouTube, prendermi in giro seriamente, ok? Comunque io vedevo tutti questi risultati, Simona, che piano piano si accatastavano e vedevo che chi non faceva questa roba e aveva la mia età, aveva iniziato con me, invece era lì che sgomitava nel fango. E allora io ho iniziato piano piano a convincere tutti i miei amici, tutti i miei colleghi a fare ciò che facevo io. Dire, guarda, secondo me internet potrebbe essere la svolta, dovresti fare così, e questa cosa qui mi ha aiutato tantissimo. Mm. E poi io sono così, ho bisogno di comunicare queste cose. Io, se fosse per me, io farei una puntata del podcast alla no, non alla settimana, al giorno. Per motivi di algoritmi non sono lì a pressare la mia fanbase tutti i giorni.
Ecco. E però, cioè, immagino anche i tuoi colleghi, no? Perché già adesso, i nostri colleghi in realtà, già adesso se si parla di cose un po' più particolari, giusto, podcast che... particolari non sono, però magari sono un po' più nuove. C'è gente che storce il naso e comincia, diciamo, a guardarti un po' male, immagino all'epoca. Quindi le critiche che hai ricevuto, raccontaci un po'.
Critiche interessantissime. Intanto io vorrei parlare di una critica. La critica più divertente è questa. Quando nel 2009 un professore, mettiamola così, un professore ha iniziato a intimarmi di smetterla di dire, anche online, che la terapia online funzionava, perché non solo io ne avevo tantissimi di personaggi, io ho avuto pazienti dalla Germania, dall'America, dall'Inghilterra, perché la gente mi contattava, italiani che magari erano in Australia, mi dicevano, guarda, io cerco uno psicologo qui in Australia che parli italiano, e perché non facciamo io e te? Ma andiamo su Skype. E io, che ho fatto una scuola di psicoterapia molto particolare, ipnotica, usavo l'ipnosi tranquillamente su Skype. E da ingenuo lo raccontavo, lo dicevo, ragazzi, io anche a scuola dicevano, parliamo di casi clinici, io ho questo caso clinico dall'Australia. Come dall'Australia? Dall'Australia, nel senso che questo ragazzo vive in Australia, io gli ho fatto questa, ma hai fatto l'ipnosi con la webcam? Sì, come l'ho fatta? Mica sono andato in Australia. E allora, quindi la prima cosa è stata quella, c'erano studi, ragazzi, non è che sono partito violentemente online, c'erano già studi che parlavano della terapia online, per cui io mi sono avvalso di quegli studi, per, tra l'altro fatti dall'OPL, dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia, non fatti da chissà quale organizzazione strana. Per cui sulla base di quello ho iniziato a fare questa roba qui. Allora, tra i vari insulti ne ho ricevuti tantissimi di insulti, insulti ancora oggi li ricevo. Gente che mi scrive, vai a lavorare, trovati un lavoro vero. Allora, la gente, c'è un problema per noi psicologi, c'è un problema grande, Simona. Questo lo
uno solo, mi verrebbe da chiederti, uno solo.
Questo è importantissimo per quanto riguarda la divulgazione in rete, ed è il problema che io chiamo la fallacia del talento, ed è fatta così. Se io e te, Simona, diciamo, ciao a tutti, siamo Simone e Gennaro, due psicologi, ci occupiamo di psicologia, parliamo di psicologia, valiamo un tot. Ma se io ti diciamo, ciao, siamo Simone e Gennaro, siamo due curiosi simpaticoni che amano la psicologia, parliamo di psicologia, valiamo molto di più. Perché? Perché nella testa delle persone è come se dicessero, ma sì, ma è chiaro che sei la psicologia, bravo, l'hai studiata a scuola, hai fatto l'università, bravo, bravo, mica sei bravo. Quello bravo è quello che non capisce un cazzo, che legge degli articoli e li ripete in modo simpatico. Quello lì viene valutato molto di più. Questa cosa che sto dicendo è validata da una ricerca scientifica sull'apprezzamento degli audio. Cioè, se io prendo due persone e dico che Alberto è un compositore di 60 anni che ha fatto questo brano e ti chiedo di valutarlo da 0 a 10, ma mettimi dai 6. Se ti dico che Alberto è un bambino di 6 anni che si è svegliato un mattino e genialmente ha composto il brano, gli dai 10, anzi 11. Perché noi siamo attratti dall'incompetente magico, dalla magia, di questo che si sveglia un mattino e sa già tutto della psicologia, sa già tutto della musica. Si chiama fallacia del talento, ne parla, se non sbaglio, Angela Duckworth nel suo Grinta, o forse Mindset, Carol Dweck. Comunque, questa roba qua accade per noi, cioè viene valutato molto meglio un non psicologo che parla di psicologia che uno psicologo che parla di psicologia, e questo è un paradosso assurdo. È come se esaltassimo esaltiamo uno che non sa la fisica e parla di fisica rispetto a uno che ha studiato fisica, ma è una cavolata senza senso, ed è un problema. È un problema. E perché? Io e te sembriamo troppo seriosi. E allora cosa facciamo? Diventiamo un po' più stupidini. E se diventiamo troppo stupidini, ecco che tutti gli altri colleghi seriosi ci attaccano e iniziano a pensare che vogliamo i click, vogliamo le visite e quant'altro. Quindi
che banalizziamo la professione, eccetera, eccetera, eccetera.
Che banalizziamo la professione. Io, guarda, negli anni ho avuto quindi questi due, io ho avuto tutti piccoli nemici, non tanti, devo dire la verità, piccoli nemici. Questi nemici erano rappresentati da due fazioni. Da un lato, le due fazioni dove io ero in mezzo, da un lato gli psicologi e dall'altro lato gli esperti di crescita personale. Io a tutti e due ho sempre, devo ammettere che con gli psicologi c'è stato un po' di meno, perché nel tempo lo psicologo fa così, ti invidia e quindi ti attacca, e dopo un po' di tempo capisce che quello, magari capisce che dici cose interessanti, quindi o la smette di attaccarti oppure inizia a chiederti. Giusto per quando io ho iniziato a fare il mio gruppo di Yahoo, di Psinel, non esisteva internet, non c'era niente, no, c'era già Google ma non c'era niente, quindi siamo nel 2003. Io faccio dei cartelli con scritto: se ti piace la psicologia, seguimi su questo gruppo di Yahoo. Li appiccico un po' in giro per tutta Padova, contemporaneamente li appiccico nella mia casa dello studente, cioè li appiccico in tutti i piani della casa dello studente. Sì. Un giorno arriva un mio amico e mi dice: sai cosa ha fatto quello là? Ti ha tolto tutti i cartelli. Io, che non sono una persona, abbastanza battagliera, sono andato subito secco da lui, gli ho detto: che cazzo fai? Che cazzo? Lui mi ha detto: no, ma no, sai, era uno scherzo, stavo scherzando. Così si è
un messo po'...
ed è sparito. Questo lo racconto perché anni dopo, tipo 10 anni dopo, inizia a tampinarmi: Gianna, ma io vorrei capire un po' di quella roba dell'ipnosi per comunicare meglio, ma non è che mi dici i libri, non è che mi... Cioè, è il classico chi disprezza compra, tra virgolette.
Ed è tornato indietro.
È tornato indietro. E questo mi è successo tante volte, mi è successo soprattutto con colleghi. Quindi collega che all'inizio caro collega, ti capisco, vedi questo qua che tratta argomenti strani, magari li tratta anche in modo... un po' pop invece che approfondito, eccetera, e pensi, ascoltando i primi 5 minuti, di aver capito che cosa stai ascoltando. Poi magari mi ascolti un po' di più e pensi: cavolo, però questo qui è preparato. E quindi accade questa roba qua. Invece quelli che insistono o hanno insistito negli anni sono stati più quelli della fazione della crescita personale, quindi mi riferisco a coach, counselor e compagnia bella, mai direttamente, perché gli unici diretti con cui ho avuto a che fare erano brave persone, cioè quindi persone che stimo, cioè che ho certo. Anche intervistato nel mio podcast, e tutti quelli che invece hanno provato a sfidarmi, io gli ho fatto sempre la solita domanda che è classica, che per queste persone c'è un problema. In queste persone sono convinte che noi siamo dei cialtroni e che le loro tecniche, che ovviamente sono tutte psicologiche, cioè arrivano dalla psicologia, siano migliori delle nostre. Pensano che noi teniamo il paziente in studio per i soldi, che è un'offesa profondissima per chi fa il nostro mestiere e vede la sofferenza. Col cazzo, io il paziente non lo vorrei vedere nel mio studio, lo vorrei vedere felice e contento in giro e non nel mio studio. Ok, ci sono. Poi quando mi fanno questa cosa gli dico sempre: guarda, se fosse per soldi, glielo dico subito, mi dai 2000 euro una seduta, punto. Ti faccio la mossa segreta in una seduta, però mi dai 2000 euro. Fidati che uno che sta male me li dà 2000 euro per la mossa segreta, ok? Peccato che la mossa segreta non esista, e noi, vero Simona, noi non ce la nascondiamo questa mossa segreta per loro.
Assolutamente no, anche perché sennò sarei già ricca. Quindi se conoscessi la mossa segreta, intanto non la direi a nessuno e sarei già ricca.
Esatto. E invece questi qua cosa fanno? Aprono corsi per insegnare la mossa segreta da insegnare agli altri, no? Non la usano loro. Allora, lei insegnano agli altri la mossa segreta.
Sì, assolutamente. È molto interessante quello che mi racconti, perché intanto si vede proprio tutta l'esperienza che hai fatto dietro alla comunicazione, e poi appunto come lo racconti, no? Mi piace come lo racconti. E però volevo anche dire una cosa a chi ci ascolta, no? Che io seguo Gennaro, lo seguo da un po' di tempo, e quello che ho trovato nelle sue puntate, nonostante comunque questo discorso che facciamo sul fatto di essere un po' più pop, è che è veramente, come dire, scientifico, no? In quello che dice. Cioè io riscontro sempre il fatto che è veramente molto scientifico, da sempre la ricerca, quindi le fonti, cioè è proprio un metodo scientifico, no? In questo riscontro molto il fatto che appunto sei non un cialtrone, ma una persona che si informa, magari si informa sulle cose attuali che i nostri colleghi, magari cose che i nostri colleghi non fanno, quindi magari sono rimasti a cose più indietro, però come dire, nel nostro lavoro bisogna anche aggiornarsi, no? E quindi è giusto anche essere curiosi, aggiornarsi e appassionati, no? Quindi su questo ci tengo a sottolinearlo perché è importante, quindi essere sì pop, ma allo stesso tempo anche, come dire, rigorosi nella scientificità di quello che diciamo, no? Perché è anche giusto che sia così.
Anzi, ti ringrazio per questa osservazione e anzi ci tengo ad aggiungere che una delle cose che più spesso mi chiedono è in che ordine dovrei ascoltare il podcast. Io dico assolutamente al contrario, cioè nel senso dall'ultima puntata andando indietro. Quando mi dicono perché? Perché essendo tanti anni che pubblico puntate, io nel 2010 potrei aver detto delle cose con le quali non sono più d'accordo. E questo è un pensiero che fa parte del metodo scientifico. Cioè, quindi non sono qui a difendere qualcosa. Quando qualcuno mi dice, ma perché a un certo punto parli male della PNL? Perché intorno al 2010, dopo anni che la utilizzavo e la insegnavo, ok? Cioè, ho fatto corsi con tutti, quelli, i PNListi che vi possono venire in mente, mi sono accorto che moltissime di quelle cose lì facevano più male che bene. Soprattutto a chi le imparava per comunicare, per imparare qualcosa, perché dava un po' l'illusione di poter controllare l'incontrollabile, il pensiero, se andate sul mio blog ne trovate a bizzeffe. Quindi esattamente come metodo scientifico io mi autoconfuto, quindi voi troverete delle puntate dove dico ragazzi, ho scoperto una ricerca incredibile che forse dice il contrario di quello che abbiamo detto in questa puntata qua. Perché credo che questo sia la cosa migliore da fare. Quindi non è un guardate ragazzi che ho capito il segreto della vita e ora ve lo racconto e tenetelo bene a mente perché sarà questo per sempre, ma invece guardate la ricerca è arrivata fino qui oggi. Vediamo, facciamo le nostre ipotesi, le nostre valutazioni e se ci può aiutare bene, se non ci può aiutare nel futuro la cambieremo.
È la fallibilità, no, del pensiero scientifico, il fatto che comunque le tesi devono essere, come dire, falsificabili, ecco. E quindi sì, ce lo insegnano a scuola ed è così effettivamente, perché se, e qui vabbè vado un po' sul filosofico se vogliamo, ma se le teorie che facciamo sono teorie sul mondo non potranno mai dipingere la realtà al 100%, saranno sempre teorie e quindi ci sarà sempre un pezzetto che deve essere falsificabile per essere definibile come una teoria.
Esattamente.
Se no è un dogma.
Esattamente. Infatti questo è il motivo per il quale io ci tengo a raccontare la ricerca, ci tengo... Ti ricordo che agli inizi, quando facevo queste cose, che avevo dei collaboratori, ancora dei collaboratori, però avevo altri collaboratori con cui non collaboro più, loro mi dicevano, no Gianna, non svelare tutte le ricerche, perché... E poi come glielo vendiamo? Come glielo raccontiamo? E se poi loro vanno a vedersi la ricerca? Io dicevo, guarda, all'inizio io pensavo... ma forse hanno ragione, poi ho capito che ovviamente per poter leggere una ricerca scientifica serve una certa preparazione, devi aver letto tanti paper per riuscire a interpretare un paper e devi avere accesso al paper, cosa di cui io sono fortunatissimo perché da più di 10 anni sono sposato con una bibliotecaria dell'università e quindi lei mi trova tutti i paper che voglio.
Quindi è un matrimonio per convenienza, diciamo.
Solo per convenienza, adesso entra qua e mi uccide.
Assolutamente. E quindi se ti dovessi chiedere, visto che parliamo di comunicazione online, quindi di divulgazione poi fondamentalmente, no, della materia psicologica, quali sono secondo te le caratteristiche di una buona divulgazione psicologica?
Questa è una bella, una super domanda. Allora, vediamo un po'. Allora, la prima caratteristica è che deve avere la fonte. Quindi la prima cosa che abbiamo detto, deve avere una fonte. Seconda cosa, questa fonte deve essere realmente studiata. Non significa che il divulgatore debba aver letto tutto il paper, aver compreso le sue forze, basta, cari divulgatori all'ascolto, basta leggersi l'abstract bene, l'introduzione bene e andare ai metodi e ai risultati, cioè non dovete leggere tutto l'articolo. Però se andate verso il fondo dell'articolo troverete che i ricercatori più bravi mettono i pro e i contro delle loro ricerche. Dicono, ok, siamo arrivati fino qui, abbiamo visto questo, però vediamo anche il contro. Quindi leggere l'articolo, perché si sente, cioè uno che come me legge tanti paper, si sente se tu non hai letto il paper e l'hai solo sentito e lo stai ripetendo, che non è male, cioè già va benissimo leggerlo e ripeterlo. La cosa importante è non trasformarlo in un dogma, come dicevi giustamente, Simona. Quindi la prima cosa importante è questa fonte, lettura della fonte. Seconda cosa, possibilità di sbagliarsi, cioè quindi aprire la porta all'idea che quella cosa lì potrebbe essere un errore, senza entrare dentro necessariamente a un sistema di pensiero. Ah sì, questa cosa qua è freudiana, sistemica, tutta quella roba lì. Quella roba lì è più simile alla religione che non al pensiero scientifico vero e proprio. Poi, terza, quarta cosa, bisogna crearsi un insieme di amici, di colleghi, che siano psicologi o non psicologi, che ci possano aiutare a capire meglio determinate cose. Cioè se ad esempio, non lo so, ho bisogno di un parere sugli ultimi studi sulle neuroscienze, chiamo il mio amico Alessandro Grecucci, che fa professore di neuroscienze. Perché? Perché faccio prima a chiedere a lui, gli dico: Ale, questa roba qua è una cazzata? Oppure... E allora lui stesso mi chiarisce ancora meglio. Quindi dobbiamo avere la capacità di avere davvero il piede in entrambe le scarpe, sia nel piede con il professore, con il quale dobbiamo poter comunicare. Per comunicare con lui dobbiamo aver letto il paper, avere competenze accademiche, tra virgolette, e sia un piede nella divulgazione. Cioè, nel senso, non posso stare qui a spiegare, che ne so, i tratti particolari di un determinato test, perché con terminologie che capiamo soltanto noi. E invece devo essere in grado di spiegare questa cosa in modo più spiegabile, cosa che tra l'altro Simona mi ha fatto capire, qualcosa che è l'acqua calda per chi fa queste cose qui, che la maggior parte di molti termini psicologici sono solo per noi, cioè non hanno quasi senso in un altro contesto, cioè non è che non abbiano senso perché, cioè, scusate, non sono sbagliati addirittura, cioè nel senso, non so, potremmo usare un linguaggio molto più semplice.
Ma sono secondo me anche usati dalle persone in modo diverso per altri motivi. Cioè, mi viene in mente il discorso dell'ossessivo, no? Cioè, per noi psicologi l'ossessività ha un significato, nel senso comune ha un altro significato, e se noi usiamo il termine ossessivo come lo intendiamo noi, senza spiegare ad esempio bene che cosa intendiamo, ma sarebbe meglio proprio non usarlo, magari usare altre parole, rischiamo veramente di creare nelle persone delle paturnie, delle paranoie che poi sono controproducenti. Quindi non so se intendevi questo, ma
anche questo assolutamente, no? Come narcisista e cose del genere.
Le manie, quindi... cioè le manie, per noi la mania è una cosa, per le persone la mania è un'altra. Sì. Cioè...
E quindi dovremmo stare attenti a questo utilizzo del linguaggio durante la divulgazione vera e propria, quindi avere le fonti, la divulgazione e quant'altro, ed essere pronti al confronto purtroppo anche molto duro, non con esperti, ma con non esperti che pensano di essere esperti, che è la cosa più difficile. Cioè, un esperto capisce benissimo e ti smonta in un secondo: guarda che quello che hai detto è una cazzata, perché hai confuso la variabile indipendente con la dipendente, punto. Cioè, non c'è storia. Ok, vado a vedere, c'hai ragione, sì, scusami, hai ragione. Un'altra cosa è invece dire: guarda che io non sono d'accordo con, non sono d'accordo con il tuo concetto di resilienza. Dice: sì, ma non devi essere d'accordo con me, tu dovresti non essere d'accordo con i 50 studi che ci sono in precedenza. No, ma tu dici questa cosa, no, non hai capito, io dico questa cosa perché ci sono 50 studi prima, e le persone non capiscono questa cosa, credono che noi ci svegliamo un mattino e diciamo: ah, il concetto di resilienza significa, no, quella roba lì ha una base, un episteme, e noi cerchiamo di seguire l'episteme, e la gente là fuori non sa questa differenza, quindi preparatevi a questa continua pressione. Chiaramente non potrete mai essere scientifici come la scienza, perché altrimenti si fa scienza e non si fa accademia e non si fa divulgazione, e non potete mai essere semplici come il vostro vicino di casa che vuole raccontare una faccenda. E in mezzo a questa roba qui devi continuamente barcamenarti, perché devi essere sia brava a comunicare, quindi essere in mezzo alle persone di tutti i giorni, e contemporaneamente devi essere brava a comprendere i concetti accademici. E quindi questo è, secondo me, l'aspetto più... E poi ovviamente ci vuole una forte passione di aggiornamento.
Assolutamente. E sì, direi che poi, se vogliamo riassumere i punti, le fonti, quindi seguire le fonti scientifiche, utilizzare un linguaggio di tipo divulgativo e non troppo tecnico, soprattutto per farsi capire dalle persone che sono nel nostro target, quindi diciamo le persone che, a cui vogliamo carichi questo messaggio, perché poi penso che anche uno dei punti nodali sia questo, no? Il chiedersi, il domandarsi all'inizio chi vogliamo che ascolti il nostro messaggio, no? Se poi in realtà facciamo un podcast per esperti, allora possiamo usare anche tecnicismi, possiamo usare, perché sappiamo che esiste un linguaggio comune che condividiamo e quindi possiamo usare una determinata terminologia. Ma se in realtà vogliamo, come dicevi tu, Jenna, che ci ascolti il nostro vicino di casa, perché vogliamo veramente che questi concetti siano utilizzati da lui perché stia meglio, perché si senta meglio nella sua vita quotidiana, eccetera, eccetera, allora dobbiamo usare un altro tipo di linguaggio e anche forse degli aspetti un po' più pratici, che poi sono quelli che metti tu nel podcast. E poi sì, diciamo essere pronti, essere costanti, lo metterei, forse questo, e essere pronti sicuramente a gestire tutta la parte sotto della comunicazione, tutta la parte quindi di come dire, confronto con chi non è d'accordo, piuttosto che anche tutta la parte che dicevamo prima, no? Quindi anche gestione dei confini, perché sì, poi diventa anche una questione, forse quella che è importante. Quindi sì, assolutamente, forse li riassumerai così, non so se ho dimenticato qualcosa.
No, perfetto, perfetto, direi che è proprio questo, è davvero questa capacità di prometeica, di prendere gli studi dell'Accademia e portarli alle persone, quindi come un po' come Prometeo che portò il fuoco alle persone, ricordandosi che Prometeo non è che viene trattato troppo bene per questa cosa qua, viene preso da Zeus, incatenato su una roccia e fatto divorare degli avvoltoi, cioè, quindi sappiate che questo è ciò che...
Quindi volete fare questo, siate pronti.
Siete pronti appunto al fatto che sia dall'alto gli accademici e sia dal basso, dall'alto vi diranno che state sbagliando e dal basso vi diranno che siete troppo complessi, che siete psicologi, che non avete capito. Dal basso ci sarà quella fallacia che dicevo prima, quella che invece di seguire Simona, che ha studiato queste cose, le ha masticate per anni, eccetera, seguiamo l'altro. Quando a me online mi dicono, oh ma sai Jenna, sei bravissimo a spiegare quel concetto, io dico, ma tu hai idea di quante volte l'ho spiegato? Tu hai idea di quante volte l'ho spiegato in studio, l'ho spiegato in azienda, l'ho spiegato in classe, l'ho spiegato online, l'ho spiegato su un video, l'ho spiegato talmente tante volte che sarebbe male il contrario. Non è questione, ma che bravo, perché sono abituati al fatto che il 90% dei contenuti psicologici, almeno fino a qualche anno fa, erano spiegati da non psicologi.
Però ci sono anche dei vantaggi, diciamolo, sennò poi chi ci ascolta chiude la puntata e dice vabbè grazie, cosa lo faccio a fare? Ci sono anche dei vantaggi nel fare divulgazione, diciamoli.
Ma i vantaggi nella divulgazione, intanto io ritengo che la divulgazione scientifica sia uno degli apici più alti della cultura contemporanea. So che adesso vi dirò questa roba qua, potrebbe sembrare una provocazione, ma è così. Perché una buona divulgazione scientifica è quella che ti consente di sapere che lavarti le mani ti salva la vita, al di là del Covid. Non so se le persone all'ascolto lo sapranno sicuramente, ma uno dei presidi medici più efficaci che ha salvato più vite nella storia della medicina è stata lavarsi le mani. Cioè, quindi una cosa così semplice ha avuto bisogno di una certa divulgazione. Questa divulgazione qui è ancora più importante, è importante almeno quanto la scoperta, perché se nessuno lo viene a sapere, nessuno lo fa e non serve a niente. Quindi sicuramente questo è un vantaggio incredibile. Voi, cari divulgatori, siete al servizio dell'umanità e sicuramente questa cosa diventerà sempre più forte. Non lo dico io, lo dicevano anche gli illuministi, lo stesso Rousseau, diceva che la cosa più importante era i manuali, loro parlano di tenere dei manuali come autodifesa, cioè la cultura, la conoscenza come autodifesa, mentre un tempo avevamo bisogno degli esegeti di questa roba qui, oggi possiamo imparare da soli attraverso la divulgazione possiamo crescere, formarci e anche incuriosirci, perché no, di un tema che potremmo poi approfondire a livello ancora più importante. Poi invece, per quanto riguarda i nostri colleghi, c'è poco da fare. Noi abbiamo sempre fatto divulgazione, che fosse diretta o indiretta, che era scrivere su una rivista, andare ad un convegno, parlare con un amico al bar della tua professione. Questa cosa è sempre esistita, solo che oggi viene fatta in modo più sistematico e non c'è nient'altro di così potente come lo strumento di internet oggi con questa cosa qui. Io oggi non faccio più tanta clinica, però volendo potrei avere domani nuovamente lo studio pieno, riempio lo studio dei miei colleghi, cioè di colleghi che mi stanno attorno e del mio team, tra virgolette, e questo consente ad un libero professionista di crescere parecchio, perché ricordiamo che la maggior parte dei nostri colleghi sono liberi professionisti. Se non sbaglio, l'80% degli psicologi che lavorano sono liberi professionisti, non lavorano in una struttura, quindi devono imparare da soli a portarsi a casa il pane, diciamo così.
Assolutamente, anche perché poi vieni visto come l'esperto di, no? Soprattutto se riesci a focalizzare bene la tua comunicazione, la tua divulgazione, riesci veramente a essere visto piano piano come l'esperto di, e allora non hai bisogno di, come dire, accapararti clienti con tecniche poco etiche o con la guerra tra poveri, come dico io, ma semplicemente bastano i contenuti e la divulgazione che fai per far vedere alle persone che effettivamente di quelle cose ne sai, non stai parlando tanto per dire. Quindi sì, assolutamente.
Bravissima, anzi a me piace dire tante volte ai miei colleghi, quando mi dicono: Gianna, sai, mi piacerebbe fare un corso come quelli che fai tu online, o ma secondo te fa bene, oppure magari, beh guarda, sei una competenza, perché no? Fallo. Perché? Perché se tu riesci ad avere un introito che è diverso dal tuo tempo, come dicono tutti gli esperti di marketing, eccetera, questo ti consentirà di essere sereno. Cioè io ho lavorato e lavoro tuttora con i miei pazienti senza il minimo timore che abbandonino lo studio. Cioè il minimo timore vuol dire che a me non fa differenza se un paziente resta nel mio studio o se ne va via a livello economico. Ok, capisco che non tutti possano arrivare a fare una roba del genere, però se tu hai la sicurezza, la tranquillità, la serenità che magari se se ne va via questo, tu comunque c'hai un bacino di gente in lista d'attesa, ecco che sicuramente puoi lavorare molto meglio, perché il tuo scopo è quello di guarirlo il più velocemente possibile, eccetera, eccetera.
E puoi scegliere. Puoi scegliere, che non è cosa da poco, puoi scegliere anche di dire di no a qualcuno.
Brava, sì. Se io li seleziono quello. In modo maniacale, i miei pazienti, punto. Proprio li seleziono in modo, e chi mi sta ascoltando e magari sono anni che vuole venire magari in consulenza da me lo sa, perché così io scelgo solo se, già uno se mi scrive in modo maleducato io non gli rispondo, mi dispiace, lo dico in modo aperto, ma neanche gli rispondo. A quelli che ti scrivono nell'oggetto dell'email il numero di telefono, chiamami, è presente? Sì. Ti sto male, chiamami. Ok, va bene, lo capisco. Ripeto, perché noi siamo confusi appunto con il modo assistenziale. Infatti io spero, mi auguro che la nostra professione diventi più pubblica possibile, di modo che poi ci siano tanti colleghi a cui, ok, non rompere le scatole, vai in ospedale, vai nell'ambulatorio tal dei tali, che così almeno certo. Se... No, questo con tutto il bene che voglio.
No, vabbè, ma poi sono scelte anche del professionista, nel senso che c'è quella persona che ha proprio la, diciamo, la personalità e le attitudini anche a lavorare con l'emergenza, nell'emergenza, nel pubblico, e sente, diciamo, la sua vocazione a lavorare su quell'aspetto lì. Ci sono invece professionisti che lavorano in altro modo. Il problema è non sentirsi obbligati a lavorare in un certo modo perché non hai altra possibilità. Ecco, bravissima. Quella esatto. Penso che sia la cosa giusta per tutti. E stiamo andando verso la fine, Gianna, io parlerei con te per ore, ma comunque il tempo a disposizione è limitato, quindi ci sono ancora un paio di domande che vorrei farti. La prima è, abbiamo parlato di divulgazione, ci sono tanti strumenti online però per fare divulgazione, tantissimi, ce n'è un'infinità. Come fa uno psicologo a scegliere il suo strumento?
Beh, credo che dipenda un po'. Allora, innanzitutto, cosa chiederai? Cioè, cosa ti piace vedere i video? Ti piace ascoltare gli audio? Ti piace leggere? Cioè, quindi cerca di capire che cosa piace a te, perché questa è la prima cosa. Se sei magari come me, come Simona, ti piace ascoltare tanti podcast, allora magari la strada è quella del podcast, perché è già qualcosa che ti piace. Se ti piacciono i video, potresti pensare ai video. Se ti piace lo scrivere, puoi pensare allo scrivere. Anche lo scrivere è tuttora un buon metodo di divulgazione, che sia in riviste, blog, social e quant'altro. Mi viene in mente Pillole di ricerca scientifica, non so se lo seguite su Instagram, non c'entra niente con noi, è un microbiologo, credo, qualcosa del genere, e lui fa dei post tutti scritti, cioè sono delle cose scritte, cioè sono molto belle, fatte molto bene. E quindi direi, scegli quello che ti piace e poi ovviamente da lì puoi andare dove vuoi. Cos'è la cosa bella della comunicazione? Come diceva uno dei miei maestri di marketing, che è come il maiale, non si butta via nulla. Cioè, cosa vuol dire?
Bello.
Possiamo farlo in tutte le direzioni. Scrivo un bell'articolo. Quell'articolo lo posso leggere e diventa una puntata del podcast. Quella puntata del podcast lo posso recitare dal vivo e diventa un video. Posso fare al contrario, faccio un video, da quel video tolgo l'audio e diventa un podcast, da quel podcast tiro fuori quello che ho detto in formato scritto e diventa un post. Cioè, quindi è tutto, la comunicazione è tutta collegata, voi partite dove vi piace di più e poi da lì potrete espandervi a piacere.
Assolutamente, assolutamente. E per chiudere, diciamo, la nostra meravigliosa chiacchierata, vorrei che ti immaginassi un nostro ascoltatore, un nostro collega, no? Che ci ha ascoltato fino adesso, ha trovato veramente importante quello che abbiamo detto, l'ha trovato di ispirazione, ma ancora un po' di resistenza. E quindi vorrei che col cuore in mano dessi un consiglio, uno solo, a questa persona per iniziare la sua comunicazione online, la sua divulgazione. Cosa gli diresti?
E direi, guarda, so che in questo momento provi ancora delle resistenze, ma sono sicuro che, quindi so che ora non sei ancora pronto, ma ti consiglio di continuare ad ascoltare divulgazione buona, come quella che stiamo facendo in questo momento, e se ti verrà l'ispirazione, verrà il momento di farlo in assoluto. Non hai bisogno di essere tu in prima persona, se non sei una persona, diciamo così, con l'ego, diciamo così, necessario per metterti in prima persona, puoi sempre farlo in seconda persona, in terza persona, vuol dire che puoi aiutare persone come me, persone come Luca Mazzucchelli, ti sparo degli autori importanti italiani, e queste persone non vedono l'ora, come me e come Luca, di avere dei collaboratori in gamba che sappiano trarre contenuti interessanti. Quello che posso dirti è che il luogo migliore dove puoi mettere la tua conoscenza oggi, che resti tra l'altro nel tempo, è il web. Non ce n'è, non valgono neanche i libri, te lo dice uno che ha scritto un libro anche per una casa editrice importante, ma sappiate che se domani non comprate più il mio libro, la mia casa editrice smette di pubblicarlo e quel libro sparisce per sempre. Pertanto il mio consiglio è, se tu vuoi lasciare qualcosa di tuo, tra virgolette, e contemporaneamente fare del bene agli altri e contemporaneamente avere un po' più di clienti, puoi scegliere la divulgazione online con i tuoi tempi, con le tue modalità, senza dover da domani stravolgere la tua vita. Cerca un angolino del tuo tempo per iniziare a fare questa cosa qua. Io ho iniziato sempre così, piano piano, e poi si è espanso.
Mi sembra veramente, veramente un ottimo consiglio. Poi, insomma, detto da Gennaro, lo prendiamo a braccia aperte, quindi assolutamente, assolutamente. Grazie mille, Gennaro, per il tuo tempo e per questa bellissima chiacchierata. Prima però di lasciarci, voglio, come sempre, lasciare qualche riferimento. Se volete andare a vedere cosa combina Gennaro, se volete accompagnarlo nelle sue passeggiate, anche so che fai le passeggiate, diciamo, dialogate con i tuoi ascoltatori. Quindi potete, se volete vedere anche che corsi fa, insomma, tutti i suoi aggiornamenti, rimanere aggiornati su quello che fa. Innanzitutto il suo il sito, diciamo, del suo podcast, psinel.com, dove trovate tutti gli aggiornamenti legati al podcast, e poi il podcast di Psinel, che lo potete trovare su tutte le piattaforme di ascolto podcast, Spotify, Apple Podcast e via discorrendo, lo sapete già, ne abbiamo già parlato. Poi il sito invece un po' più, possiamo dire, istituzionale, gennarosviluppopersonalescientifico.com, dove trovate i corsi di formazione che Gennaro e il suo team stanno portando avanti. Poi il libro, ovviamente abbiamo parlato del libro, Facci caso, il libro di Gennaro, che lo trovate diciamo nelle librerie online, anche su Amazon e via discorrendo, e poi i social, Instagram, Facebook e LinkedIn, lo trovate lì e vedete un po', diciamo, rimarrete così aggiornati su tutto quello che Gennaro fa. Spero di aver detto tutto, Gennaro, di non essermi dimenticata niente.
Assolutamente sì, tutto giusto, perfetto.
Perfetto, ti ringrazio tanto, Gennaro, veramente per questa bellissima chiacchierata.
Grazie a te, Simona.
E a presto e buona psicologia nella rete.
Buona psicologia a tutti, ciao.
Considero questa chiacchierata con Gennaro un contenuto, una puntata di estremo valore all'interno del podcast. Addirittura come se fosse stata una lezione privata o una consulenza che ha aiutato me, e spero di conseguenza anche te che l'hai ascoltata, a migliorare la mia comunicazione digitale. Per questo, quando ho dovuto scegliere un tema sul quale focalizzare il commento finale, è stato davvero difficile, ma alla fine ce l'ho fatta. Vorrei quindi sottolineare un aspetto che ha tirato fuori Gennaro anche nelle sue parole, in modo diretto o indiretto, anche attraverso un po' le storie che ci ha raccontato. Questo tema è la costanza. Possiamo dire che oggi Gennaro è veramente un grande professionista, un grande divulgatore, scrive su riviste importanti, ha pubblicato un libro con una grande casa editrice, il suo podcast è uno dei più ascoltati nell'ambito della psicologia e crescita personale, ha una lista d'attesa molto lunga per quanto riguarda anche i suoi pazienti, quindi possiamo dire che ha anche lo studio pieno, ma Gennaro non ha iniziato ieri, ha iniziato quasi 15 anni fa a decidere di divulgare online, di comunicarsi online e di differenziarsi rispetto ai suoi colleghi. Ha costruito la sua professionalità mattone dopo mattone, sbagliando e imparando dalle sue azioni e crescendo giorno dopo giorno come persona e come psicologo. Non credere quindi che il successo o la carriera professionale, anche se a volte nel mondo online può sembrare così, siano frutto di un'esplosione momentanea. Quello che a volte ti sembra così o è una meteora, quindi qualcosa di momentaneo che magari è dato da una viralità che il mondo online ti può portare, ma che alla fine non ti lascia nulla perché non ti porta valore reale al tuo lavoro. Oppure, anche se sembra così, non è così, ma è qualcosa in realtà che dietro è stato costruito con tempo e con fatica. Anche nel mondo digitale quindi funziona come nel mondo reale, le cose che contano davvero si costruiscono giorno dopo giorno con lavoro e costanza. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Come sempre saluto e ringrazio i finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon, quelli che stanno con il loro supporto permettendo che questo podcast vada avanti e che vada avanti anche nel 2022. Sto parlando di Monica Di Meo, Maria Rosa Ranieli, Cristina Capone e Giovanni Avornia. E se anche tu vuoi aiutarmi ad andare avanti col podcast, con il progetto, a farlo diventare importante e a scoprire tutte le novità del 2022, puoi aiutarmi supportando anche finanziariamente il progetto su Patreon. Vai su patreon.com/simonamoliterno e scegli di sostenere il progetto con un finanziamento di soli 3 euro al mese. In questo modo aiuterai te e tutti i nostri colleghi a diventare ancora più consapevoli della propria comunicazione digitale. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete.